La storia in podcast di Focus.
A mio avviso di errori ne ha sicuramente fatti molti anche Gardini come chiunque. Il suo limite di fondo, a mio modesto modo di vedere, era che aveva la propensione a guardare sempre molto lontano e tendeva a non avere la stessa attenzione sui problemi contingenti, cioè a non guardare vicino. E quindi fatalmente rischiava di inciampare in qualche ostacolo vicino, perché guardava lontano. Questo si è visto benissimo nella vicenda Enimont, si è visto benissimo nella vicenda della chimica verde. E cioè adesso, a distanza di 30 anni dalla morte di Gardini, possiamo dire che le intuizioni e le idee dell'imprenditore Gardini sulla chimica verde erano giuste, erano veramente anticipatrici di quello che stava accadendo in quel momento. Parlo degli anni, della fine degli anni 80, metà degli anni 80, fine degli anni 80. Apparirono a molti protagonisti dell'epoca come un salto nel buio o il tentativo di mettere in difficoltà degli interessi costituiti, o comunque come il tentativo di far qualcosa nell'interesse esclusivo suo o del suo gruppo o della sua cerchia di interessi, che non era invece la verità e che a distanza di tempo si è visto essere quest'ultima una visione sbagliata. Però in quel momento lui non si pose, a mio, ripeto, modesto modo di vedere, nella condizione di capire qual era il contesto del momento e con chi stava trattando o parlando o con chi cercava di convincere, e quindi probabilmente lo ha fatto nel modo sbagliato. Ecco, se c'è un errore, secondo me è stato questo: aver affrontato con una certa dose, mi viene da dire, di ingenuità il rapporto con la politica del momento, e con una certa dose di sicurezza eccessiva nei confronti degli altri soggetti che avrebbero potuto o addirittura dovuto appoggiare le sue idee, dagli agricoltori al mondo industriale. Ecco, lui in quel momento si trovò quasi tutti contro in Italia. Fu molto più facile per lui dialogare con l'Europa, con Bruxelles, con la Commissione europea o con il mondo economico francese, curiosamente, che non in Italia. E credo che in questo lui abbia avuto delle carenze, abbia avuto delle colpe, perché abbia forse sbagliato le modalità con cui affrontava i personaggi dell'epoca. Ecco, in certi momenti Gardini poteva anche sembrare arrogante per il modo con cui poneva le sue questioni. In realtà Gardini era forse quasi un timido che però, proprio per dare forza e non lasciare ombra di dubbio alle cose che andava dicendo, le diceva in maniera molto molto forte, ecco, molto perentoria, che, ripeto, poteva essere scambiata per arroganza.
Siamo molto fortunati a partecipare con un'azienda o con aziende di questo tipo a questo momento di grande cambiamento delle consuetudini, oltre che dell'assetto economico e politico mondiale. Possiamo noi, con il privilegio di lavorare nella chimica e di avere ricerca, tecnologia e buona volontà, abbiamo la possibilità di allargare enormemente il nostro orizzonte.
quando muore Serafino Ferruzzi, Raul Gardini viene naturalmente, mi verrebbe da dire naturalmente, in maniera naturale, quasi automatica, investito del ruolo di leader dai suoi cognati, non soltanto ovviamente dalla moglie Idina Ferruzzi, che era una degli azionisti, una dei quattro azionisti del gruppo, insieme ai fratelli Arturo, Franca e Alessandra. Idina, la moglie di Raul, che per tutta la vita ha sempre appoggiato e condiviso le scelte del marito. Non solo, dico lei, ma anche dagli altri, fu riconosciuta questa leadership che di fatto era stata portata avanti da Serafino Ferruzzi stesso, che sia pur con qualche alto e basso nel rapporto tra i due, aveva sempre considerato Gardini come il suo braccio destro, il suo allievo prediletto, diciamo. Quindi Gardini viene riconosciuto come leader e quello che fa l'uomo, lo si può dire a posteriori, è qualcosa di importante perché nel 1980, a gennaio dell'80, poche settimane dopo la scomparsa di Serafino Ferruzzi, il gruppo Ferruzzi è una bella e importante società di trading di cereali, molto ricca e molto forte a livello internazionale, ma sostanzialmente è una società di trading con alcune attività di trasformazione che erano la Italiana Oli e Risi, attività storica, e l'Eridania comprata da meno di 2 anni. Ma il rapporto nel fatturato tra attività di trading e attività industriale era 70-30, forse anche 80-20. In 3 anni, 4 anni diciamo, Gardini rovescia questo rapporto e fa diventare la Ferruzzi una grande conglomerata dell'agroindustria a livello europeo e mondiale basata in Italia, perché conquista la leadership nello zucchero a livello europeo, portando a casa il più grande produttore francese, stessa cosa fa nell'olio di semi e stessa cosa fa nella trasformazione dei cereali e nella produzione degli amidi. L'idea di Gardini era di creare un grande gruppo agroindustriale europeo. Gardini credeva nell'Europa, pensava che il metro di confronto dovesse essere questo. Credeva anche nell'apertura progressiva dei mercati e quindi che ci si dovesse preparare ad una competizione globale, quello che poi è accaduto, e quindi che servissero aziende più strutturate, con interessi in diversi paesi e con la capacità di esprimere una leadership nel proprio comparto.
La Montedison è un grande punto di arrivo e di partenza possibile da tutti gli altri. L'importante è non voler fare tutto, saper scegliere adesso che cosa si farà per subito e poi pensare bene a che cosa si farà per domani. Però lì c'è intelligenza, c'è tecnologia, c'è ricerca, tutte cose che mi piacciono moltissimo, no?
La Ferruzzi diventa un grande gruppo agroindustriale e alla fine degli anni Ottanta gli si presenta l'occasione di entrare nella Montedison. Questa gli viene prospettata dalla Mediobanca di Enrico Cuccia, che era alla ricerca di un gruppo di azionisti stabili per la Montedison, da sempre croce e delizia delle partecipazioni nel chimiche italiane e diciamo del panorama societario, economico, finanziario, industriale italiano su cui sovrintendeva la Mediobanca di Cuccia. Quindi Gardini entra come piccolo azionista insieme ad altri, Varasi, Maltauro, e comincia a conoscere questa realtà che è Montedison. C'è una cosa che gli piace moltissimo subito ed è la ricerca che trova dentro la Montedison. Gardini crede molto nella ricerca, nella scienza, nella capacità degli scienziati di scoprire e trovare nuove cose, nuove soluzioni, nuove possibilità per migliorare non solo il business, ma anche, come ho accennato prima, anche la qualità della vita delle persone. E questo è il motivo di fondo, il motivo più forte che ha spinto Gardini poi nel 1987 a scalare il controllo della Montedison, perché lui aveva intuito e aveva l'ambizione di far incontrare gli scienziati con gli agricoltori. Cioè lui si era convinto, aveva intuito con un certo anticipo che attraverso e grazie alla ricerca scientifica era possibile arrivare a una chimica verde, non inquinante, era possibile smettere di utilizzare gli idrocarburi, smettere di comprare e di estrarre petrolio e gas, ed era anche convinto che fosse possibile attraverso le produzioni agricole arrivare a produrre energia tale da rendere indipendente un paese, e lui per paese di nuovo intendeva l'Europa. Aveva questo pallino dell'Europa e dell'indipendenza sia alimentare che energetica. Il progetto Soia, che fece clamore all'epoca negli anni Ottanta, e cioè il lancio della coltivazione in grande stile della soia in Europa e in Italia, grazie anche a una normativa che fu varata da Bruxelles favorevole a questo, era dovuto esattamente a quello che ho detto poc'anzi, e cioè alla volontà di rendere indipendente il continente dalla necessità di acquistare i prodotti derivati della soia, fondamentali all'epoca come oggi per i mangimi degli allevamenti. La soia è un prodotto proteico, gli animali hanno bisogno di mangiare farina di soia per alimentarsi anche con alimenti proteici. L'Europa comprava la soia essenzialmente dal Nord e Sud America. Il lancio della coltura della soia alla fine degli anni Ottanta fu un grande evento che dette reddito, anche ha creato reddito agli agricoltori europei e italiani in modo particolare, e l'Italia è diventato il primo produttore di soia in Europa.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.